6 di sera Magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Apriamo la puntata con una mostra alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona, dedicata all'opificio di letteratura potenziale. Poi un nuovo volume dell'Associazione Ticinese Orizzonti Filosofici, pubblicato recentemente, si intitola Filosofia applicata ed è edito da Mimesis. Chiudiamo la puntata con la nuova stagione teatrale 2025-2026 della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro. OPLEPO è l'acronimo di Opificio di Letteratura Potenziale. È un'unione di scrittori e studiosi di varie discipline che opera principalmente nel campo della sperimentazione linguistica applicata alla prosa e alla poesia. Un'avventura che raggruppa appunto accademici, scrittori, ma anche informatici, matematici, biologi, e lo fa dal 1990. La Biblioteca Cantonale di Bellinzona fino al 13 novembre ospita la mostra OPLEPO in biblioteca anche, 35 anni dell'opificio di letteratura potenziale. Ma capiamo meglio di cosa si tratta, che cos'è OPLEPO, lo facciamo con Joshua Babic, co-curatore della mostra, nonché oplepiano.
Partirei proprio dalla parola OPLEPO, che è un acronimo, e dunque OP sta per opificio, quindi un laboratorio, una fabbrica, un luogo che ovviamente è astratto, dove si crea, dove si fa qualche cosa. Le sta per letteratura, quindi quello che si fa all'interno di questo luogo astratto, di questo opificio, quello che si crea è la letteratura. Poi ci sono state anche delle diramazioni dell'OPLEPO, quindi c'è l'opificio di pittura potenziale, c'è l'opificio di traduzione potenziale, però alla base c'è la letteratura. E infine PO, l'ho già anticipato, sta per potenziale. Qui diciamo la questione è un po' più complicata, più difficile, che cos'è la letteratura potenziale, no? Questa è la domanda. E magari si potrebbe appunto dire che dietro ogni testo oplepiano c'è quella che gli ulipiani francesi, poi magari più tardi parleremo di che cos'è l'ulipo, chiamano una contrainte, no? Quindi una regola, un principio, qua i termini abbondano, si parla anche di costrizione, di restrizione, di vincolo, insomma diciamo una sorta di meccanismo che dovrebbe guidare la creazione letteraria. Magari faccio un esempio famosissimo, il lipogramma, questo è proprio un esempio classico, paradigmatico di che cos'è una contrainte. Lipogramma è la scrittura di un testo senza utilizzare una determinata lettera dell'alfabeto. Quindi per esempio c'è questo famoso romanzo di Georges Perec, La Disparition, tradotto da un oplepiano in italiano con il titolo La Scomparsa, ed è un romanzo lipogrammatico dove non è mai stata utilizzata la lettera E. E dunque, tornando quindi alla questione della letteratura potenziale, a volte l'interesse degli oplepiani è più che altro per questo meccanismo, questa contrainte, che per definizione è qualcosa di potenziale perché può essere applicato un numero infinito di volte, dando luogo quindi a tutta una serie di testi potenziali infiniti, no? Quindi così per concludere, OPLEPO è un opificio, una fabbrica di, ovviamente astratta, di strutture, di metodi, di contrainte, dei quali appunto interessa dimostrare questa potenziale capacità di produrre altri testi.
Lo possiamo definire un movimento letterario?
Allora, direi di no,
ecco.
Nel senso che Proprio per questo, no? C'è l'accento sulla parola opificio, no? Su questa dimensione più di laboratorio, quindi non è un movimento letterario, non è una corrente, non è nemmeno un'associazione, è veramente un gruppo di,
Sperimentazione.
sì, è un gruppo di persone, tra l'altro tutte provenienti da diciamo, percorsi professionali e formativi diversi, quindi per esempio ci sono chiaramente letterati, scrittori, poeti, ma ci sono anche matematici, ingegneri, medici, e tutti accomunati appunto da questo interesse per la sperimentazione letteraria e per l'idea di questa idea di letteratura potenziale.
E dunque Oplepo compie 35 anni e per l'occasione alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona è stata organizzata questa mostra. Che cosa c'è? Che cosa si può vedere? Anche per far capire un po' meglio che cos'è Oplepo, chi sono gli
Esattamente, sì.
oplepiani, ecco.
Tra l'altro c'è questa piccola curiosità che la parola oplepo, oplepiano, è entrata nel vocabolario della lingua italiana Zanichelli 2011. Dunque, la mostra appunto festeggia i 35 anni dalla fondazione dell'Oplepo, che risale quindi al 1990, fondato da due esperti di letteratura francese, Domenico Dori e Ruggero Campagnoli, e da un ingegnere enigmista, Raffaele Aragona. E la mostra, diciamo, è grosso modo divisa in due parti. C'è una parte in cui sono esposti documenti d'archivio che testimoniano in un certo senso la storia del percorso di questo gruppo. Quindi, per esempio, c'è una vetrina che è dedicata interamente all'anno della fondazione 1990, con delle fotografie, gli atti costitutivi dell'Oplepo. Poi c'è una vetrina che invece è dedicata all'Ulipo. Appunto, prima facevo riferimento all'Ulipo, perché spesso si dice che l'Oplepo è l'omologo italiano dell'Ulipo, no? L'Ulipo, che è appunto l'ouvroir de littérature potentielle, di cui l'Oplepo è la versione in lingua italiana, fondato nel 1960 a Parigi da Raymond Queneau e François Le Lionnais, e che ha visto appunto fare parte di questo gruppo Italo Calvino e Georges Perec, per citare diciamo, quelli più famosi. Quindi questa è diciamo, una parte della mostra, concentrata proprio sulla storia del gruppo e sulla preistoria, diciamo, del gruppo, quindi facendo riferimento all'Ulipo, mentre l'altra parte della mostra è dedicata alla produzione letteraria dell'Oplepo. Appunto, dal 1990 fino ad oggi, l'Oplepo ha prodotto una serie di libricini, di plaquette, che sono 57. E in mostra sono esposte tutte le plaquette pubblicate dall'Oplepo, che contengono quindi diciamo, gli esercizi originali, le creazioni originali dei membri del gruppo. E poi per 16 di queste plaquette abbiamo fatto una sorta di selezione di quelle più rappresentative e significative dell'attività del gruppo. Appunto, io e l'altra curatrice della mostra, Paola Piffaretti, della Biblioteca Cantonale di Bellinzona, abbiamo creato degli approfondimenti, no? Sotto forma di pannelli che spiegano il contenuto della plaquette, quindi presentano un estratto della plaquette, di queste 16 plaquette, e la spiegazione del meccanismo, del vincolo che è stato utilizzato per la creazione letteraria di quella plaquette.
L'Associazione Ticinese Orizzonti Filosofici ha pubblicato recentemente un volume dal titolo Filosofia applicata, un volume edito da Mimesis. Il volume riunisce le lezioni tenute dall'associazione tra l'autunno 2023 e la primavera 2024. Inoltre, appena è stato presentato anche il nuovo programma di conferenze e attività dell'associazione. Con noi Marcello Ostinelli, presidente di Orizzonti Filosofici.
Beh, allora cominciai con dire che Orizzonti Filosofici pubblica ogni anno le relazioni che sono state presentate nell'ambito del suo programma culturale. Naturalmente sono relazioni riviste, ampliate. Ci teniamo parecchio a questo tipo di pubblicazioni perché costituiscono una memoria dell'attività dell'associazione, ma soprattutto offrono ai lettori o agli interessati in genere degli spunti notevoli di riflessione, sono una sorta di stato dell'arte sul tema che viene trattato. Questo volume raccoglie le lezioni dell'autunno 22, primavera 23 e il tema allora era appunto la filosofia applicata. Qui troviamo, diciamo, diversi temi affrontati, per esempio c'è un bell'articolo di apertura di Maurizio Mori che fa il punto sul dibattito bioetico, ripercorre gli ultimi 40 anni di storia di questa nuova disciplina etico-filosofica. Poi ci sono contributi sul rapporto tra scienza e valori, sulle fake news, sul linguaggio d'odio, sui disaccordi politici, sulla libertà di educazione e poi anche alcuni articoli su questioni attuali di giustizia, come la giustizia linguistica, la giustizia tra generazioni e la giustizia nei confronti dei migranti. Devo dire che questa pubblicazione, oltre a appunto a raggiungere il lettore interessato, ci ha un po' aperto le porte nel mondo accademico perché in questo modo siamo ormai molto conosciuti appunto in quell'ambito e quindi anche per noi molto più facile collaborare con i relatori.
Voi come associazione Orizzonti Filosofici avete un programma di conferenze e incontri ed è stato presentato il programma 2025-2026, giusto?
Giustissimo. Devo dire che abbiamo già incominciato, la prima conferenza si è tenuta martedì 7 ottobre. Il tema di quest'anno è la costellazione della libertà e quando diciamo costellazione vogliamo sottolineare la nostra intenzione di cercare, come dire, una sorta di ordine, di disegno su questo tema che è particolarmente complesso, piuttosto difficile anche da capire. È stato più volte definito come una delle più vecchie, delle più controverse, delle più difficili questioni di cui si è occupata la filosofia. È un problema veramente molto complesso, ampio. Per la verità, dovremmo dire sono due i problemi. E appunto il programma di quest'anno cercherà di affrontare entrambi i problemi. Uno è il problema della libertà del volere, quello che in filosofia si chiama spesso, o è stato chiamato spesso, il problema metafisico della libertà. Devo dire che forse questa definizione oggi non è più così attuale perché ci sono molti tentativi di risolvere la questione prescindendo appunto da assunti di tipo metafisico e facendo riferimento esclusivamente al quadro delle teorie scientifiche. E poi c'è dall'altra parte il problema politico e sociale, cioè quello che John Stuart Mill, per esempio, nell'incipit del saggio sulla libertà, definiva la natura e i limiti del potere che la società può legittimamente esercitare sull'individuo. Allora, il nostro programma prevede anzitutto alcune relazioni che affrontano il problema appunto del libero arbitrio, della libertà della volontà. È stato il caso della prima conferenza, quella del professor Mario De Caro, che appunto ha messo a fuoco il tema del rapporto tra libero arbitrio e determinismo della condotta umana. E poi nella seconda parte dell'anno affronteremo delle questioni anche di attualità, la sfida delle neuroscienze alla nozione di responsabilità o i problemi della libertà riproduttiva che attengono invece di più all'altra questione a cui accennavo prima, cioè la libertà sociale e politica.
Sognare da svegli è il titolo della nuova stagione teatrale 2025-2026 della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro. Con Sognare da svegli, la Fondazione vuole non lasciarsi distrarre e assumersi la responsabilità di non chiudere gli occhi in un esercizio di attenzione e immaginazione insieme, per guardare il presente con rigore e allo stesso tempo aprirsi alla sua trasformazione. Ilenia Santo ci presenta la nuova stagione teatrale. Ilenia Santo, direttrice artistica della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro.
Stiamo lanciando proprio in questi giorni la nostra nuova stagione teatrale e questo è un titolo per noi molto importante, molto prezioso, perché si ispira ad un passaggio che noi abbiamo preso da un testo di Carol Churchill, che poi in realtà è una riscrittura di un testo di Strindberg, ma quello che ci interessa di questo è che non possiamo negare la complessità e anche la tragicità del momento storico in cui ci troviamo adesso, e quindi avevamo bisogno, anche per dare un senso a quello che facciamo, di poterci portare anche oltre la realtà che viviamo tutti i giorni. Quindi questo titolo è come se ci riconnettesse al presente, ma ci potesse anche dare la possibilità di reimmaginarlo, di reinterpretarlo, quindi senza negare la realtà delle cose, ma anche senza rinunciare appunto a uno scenario diverso, a un margine di possibilità.
E come ogni anno, una stagione per tutti, anche per i più piccoli.
Esatto, esattamente. Partiamo come sempre con tre spettacoli dedicati all'infanzia. In realtà, come ogni anno, quello che succede con gli spettacoli dedicati ai più piccoli, alle più piccole, che poi sono in grado di parlare veramente a tutte e tutti noi. E partiamo il 19 di ottobre con Mi piace basta, della compagnia Freya Teatro. È un lavoro che ci parla di una tematica importante, ovvero l'accettazione di sé, quindi il fatto di non sentirsi sempre giusti nel mondo che abitiamo, ma iniziare un percorso, iniziare un lavoro proprio per capire quello che ci piace, quello che risuona, come siamo fatti, qual è la nostra natura e accoglierla.
E poi ci sono gli spettacoli di nuova drammaturgia.
Sì, ci spostiamo a gennaio, quindi inizieremo l'anno 2026 con la nostra rassegna di teatro contemporaneo, dove accoglieremo sei spettacoli di nuova drammaturgia. Sono tutte delle creazioni nuovissime, sono tutti spettacoli che hanno meno di un anno di vita e sono spettacoli che sono nati nei nostri spazi, quindi sono compagnie che noi abbiamo ospitato, accolto in residenza artistica e che adesso ritornano per incontrare il pubblico con il loro lavoro concluso. Avremo sei spettacoli e anche gli spettacoli di nuova drammaturgia, così come quelli per l'infanzia, affrontano delle tematiche decisamente attuali. Si parlerà di precariato, si parlerà di salute mentale, si parlerà di ossessione per l'immagine, per il potere, si parlerà di una generazione che si sente persa, si parlerà di una condizione femminile che ancora ha bisogno di riconoscimento, ha bisogno di affermarsi in questo mondo. Ecco, quindi tutte tematiche che hanno veramente a che fare con la nostra contemporaneità. Quest'anno abbiamo due collaborazioni importanti che ci permettono di lavorare sempre di più verso un'accessibilità alla cultura. Infatti tutti i possessori della Kulturlege, quindi della Carta Cultura, potranno assistere gratuitamente a tutti gli spettacoli della nostra stagione e inoltre abbiamo aderito, e questa è la novità appunto di questa stagione, all'iniziativa Agi Cultura, che è dedicata ai giovani sotto i 26 anni. Quindi tutti i titolari dell'abbonamento potranno accedere ai nostri spettacoli gratuitamente.
Siamo arrivati al termine di questa puntata, per oggi è tutto. Domani ospiteremo il giornalista, scrittore e guida alpina Mario Casella, che ci presenterà il suo ultimo romanzo, L'uragano di pietra, edito da Gabriele Capelli. Il romanzo è ambientato su un'isola al largo della costa atlantica a nord di Boston, che all'inizio del Novecento ospitava un migliaio di abitanti, tutti scalpellini in maggioranza di origine italiana, provenienti dalla fascia di confine con la Svizzera. Molti di loro, prima di arrivare in America sull'isola, lavoravano in condizione da fame nelle cave del Canton Ticino per estrarre il granito necessario alla nuova linea ferroviaria del San Gottardo. E su questo scoglio si incroceranno i destini incredibili e in parte autentici dei protagonisti di questo romanzo. Appuntamento dunque a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata. Thank you.